Buongiorno e benvenuti
a una nuova puntata di Viva la dislessia!
Ma perché questa qui mi deve interrompere ogni volta quando parlo?
È il mio momento preferito.
È il podcast di Viva la dislessia. Facciamo parlare un po' Valentina.
Sono sempre molto carini quando discutono tra di loro.
Ma
io
non capisco sta roba qua che uno parla. Vabbè, noi avevamo anche un ospite internazionale oggi.
Scusate, ma se voi parlate così, poi la gente gliela fate venire la dislessia. Perché vi parlate uno sull'altro. Vi pare una cosa normale?
Allora, ma... abbiamo un ospite speciale dal Marocco, direttamente da Rabat, che è il nostro carissimo amico Pier Nicola De Maria. Quindi oggi abbiamo un marocchino nel nostro podcast, con un nome tipicamente marocchino.
Che rubano il posto di lavoro agli ospiti dei podcast italiani. Allora, io sono Pier Nicola, dall'altro lato ci sono Alessandro, Paola e Valentina, gli autori di della dislessia. In realtà il ruolo con il quale mi avete coinvolto oggi è quello un po' di malato di problemi di attenzione, un po' di papà, un po' di persona che vive all'estero, un po' anche come, diciamo, editore del libro Viva la dislessia.
Direi.
Esatto. Tra l'altro aggiungo un altro motivo, che forse è anche il principale per il quale c'è Pier Nicola, è il fatto che è una persona di successo. Noi spesso nel nostro podcast abbiamo parlato di successo e tu sei una persona che comunque, sia dal punto di vista dei risultati, sia dal punto di vista personale, è uno di quelli che ce la sta facendo. Quindi è sempre un bel messaggio per i genitori che condensano tutto il loro interesse sulla scuola pensando che sia l'unico veicolo di successo dei figli.
Certo, io in realtà, mentre mi dici queste cose, con una mano mi reggo i gioielli di famiglia, però diciamo, mettiamola così. E una delle tematiche che vedo molto spesso è quella che nella testa dei genitori, di tutti i genitori, si forma un po' questa equivalenza tra va bene a scuola uguale successo in quello che viene dopo.
Esatto.
In realtà una delle tematiche che affronto tantissimo dal mio punto di vista, dal mio lavoro, soprattutto con gli imprenditori, con persone, a volte i miei clienti sono persone molto più di successo di me, è che questa equivalenza non esiste. Cioè, se io prendo un campione delle persone di successo che conosco, sono così come è distribuita la popolazione tra laureati, diplomati e gente con la terza media, anche le persone che conosco sono distribuite in questo modo. Però non significa che se uno, perché a volte c'è questo mito al contrario, no? Che se uno va all'università è scemo, è semplicemente indifferente. Il profitto scolastico è uno dei criteri che sono più sterili e che hanno meno influenza dal punto di vista proprio dei risultati professionali e personali delle persone, almeno da quello che ho potuto vedere, e io faccio questo dalla mattina alla sera. Per le persone che non mi conoscono, io lavoro con imprenditori dalla mattina alla sera, non solo in Italia, ma anche in Marocco, in Brasile, in Francia, negli Stati Uniti. Quindi ho la mia fetta di campione, e per quanto mi riguarda, in realtà, anzi, è il contrario, è più sbilanciato il successo dal punto di vista dell'aziendale, professionale e personale verso persone che hanno disturbi dell'apprendimento, che è il contrario. Questo sembrava una cosa strana, ma la maggior parte degli imprenditori che conosco io hanno disturbi di apprendimento
vari,
eppure vari, di vario tipo, eppure gestiscono aziende enormi.
Sì, questa quindi è una cosa anche interessante per tutti i genitori che stanno ascoltando, che dicono: ah, mio figlio è dislessico, non ce la farà mai nella vita. Ne conosciamo un po' di persone che ce la fanno. Comunque, anzi, diventa un vantaggio.
Perché sai, perché di solito, ragazzi, cioè, come si obietta questo, no? Si tirano fuori vari personaggi famosi, tipo Steve Jobs,
Einstein,
chi altro? Quello della Virgin. Il problema Benson. È che i personaggi famosi sono talmente tanto dei geni che in realtà è difficile proiettarsi, no? Cioè, è una caratteristica che non li rende né più intelligenti né più scemi rispetto agli altri. Eppure c'è, cioè, o chi è disperato: oh mio Dio, mio figlio ha la dislessia come se fosse la lebbra. Oppure c'è tutta quella fazione contraria del mio figlio è speciale, non lo capiscono, ha l'intelligenza Probabilmente la verità sta in mezzo, no? Non so quello che pensate voi. E quindi, essendo in mezzo, è difficile pensare come riferimento di dire Steve Jobs e Richard Branson avevano la dislessia, quindi per mio figlio non sarà un problema. Perché essendo delle persone geniali, diventa complesso pensare che tuo figlio diventerà così. Io invece vi posso garantire che se andate in giro e vedete il negoziante di successo del paese, il ragazzo che ha aperto l'aziendina di informatica e che ha successo, proprio i piccoli imprenditori italiani, oppure persone che comunque lavorano in aziende, hanno dei lavori di responsabilità, quindi cose alle quali possiamo ambire per noi e per i nostri figli, ebbene a questo livello la percentuale, la presenza di persone che hanno più o meno disturbi di apprendimento è la stessa.
Certo.
In primis i disturbi dell'attenzione. Io non, in realtà non conosco un imprenditore che non ce l'abbia.
Pensa che siamo
proprio al contrario, diventa quasi una caratteristica. Tuo figlio non ha le cd, mi dispiace,
non avrà mai
dipendente, non avrà mai soldi nella vita.
Una puntata ancora qualche mese fa con Gordon Ramsay, no, sai, lo chef, lo guardavo insieme a mio marito e dicevo, secondo me questo qua ha un disturbo dell'attenzione, non è possibile che non ce l'abbia. E qualche settimana dopo leggevo su un articolo che lui ha un disturbo dell'attenzione, anche una dislessia importante. Ma lo vedi, no? Fa 150.000 cose contemporaneamente, mentre ti parla salta costantemente.
E riesce anche a insultare mentre fa tutte queste cose, è meraviglioso.
Sì, è la creatività degli insulti, ne vogliamo parlare.
Peraltro sarebbe affascinante per tutti quelli che stanno ascoltando vedere che lo stiamo combinando in quattro mentre parliamo, che dobbiamo stare fermi.
Io non sto e parlare... io non mi rompo i coglioni perché non sto facendo nulla.
No, però noi, io, Valentina che sta tamburellando con i piedi, Paola che va avanti e indietro con la testa, io che continuo a muovere le mani, e tu che giochi con l'auricolare. Ma è...
non sto toccando l'auricolare, dovete smetterla. Fa contatto, cioè devo respirare, no? Si muove, fa contatto con la cerniera della, della polo.
Ma è la scusa.
Tutto questo autocontrollo che sto esercitando, alla fine non mi viene nemmeno riconosciuto. Allora a sto punto mi metto anch'io a spaccare cose mentre parlo con voi. No, adesso raccontiamo la storia vera.
Dai.
Pre-podcast. Ragazzi, di cosa parliamo? Ma avevo pensato che potevamo parlare o di tuo figlio che va a scuola e come si trova bene così. Io dico no, meglio di no, aspettiamo che abbia 20 anni, non sia drogato e poi dopo ne parliamo. Perché io sta roba di non portarmi sfiga da solo. E fa, oppure possiamo parlare di te come caso di successo nonostante abbia le ADHD. Praticamente mi vogliono far fare quello lì senza braccia, senza gambe, che spiega che è tutto possibile.
Vabbè, è il circo della farfalla.
Dai, ammettilo, che sei tu che hai fatto il giro del mondo in canoa.
Normale, non è possibile. Cioè, io devo fare l'Alex, no, come si chiama quello? Alex Zanardi della situazione.
Esatto.
Nonostante l'incidente. In realtà, ragazzi, cioè, il problema è proprio questo, no? Lo so che non era la vostra intenzione. Il problema è proprio che c'è troppa attenzione su, ora sembra che vi stia togliendo il lavoro, c'è troppa attenzione su delle robe che dovrebbero essere normali. I genitori si preoccupano per dei comportamenti o delle cose dei bambini che in realtà fanno parte dell'essere bambini. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutta questa tensione collegata al rendimento scolastico dei bambini. Tutta questa proprio tensione,
certo,
collegata al loro profitto, a quello che fanno a scuola, così, queste preoccupazioni costanti. Non significa che non bisogna occuparsene, ma da persona che lavora con gli adulti non riesco a spiegarmelo, ecco, in che modo nella testa di un genitore aggiungere tensione ad un ragazzino di 10 anni può essere una cosa che funziona.
Ma così dimostro che ci tengo. Se no si sentono in colpa. La realtà è questa. Cioè, io ho capito e hai assolutamente ragione. È un ragionamento deviato. Ma nella testa dei genitori c'è, se io non faccio questo, significa che non mi interesso. E se non mi interesso, mi sento un genitore del genere. E se sono un genitore del genere, mio figlio non farà nulla nella vita. Sono tutte paturnie che cerchiamo di smontare pezzetto per pezzetto nei nostri percorsi con i genitori. E infatti se tu vai anche a vedere, tutti i genitori che ci seguono da un po' di tempo scrivono cose diverse. Il problema sono quelli che si accontentano del vabbè, ma è sempre andata così e io sto male, quindi cosa devo fare? Devo controllare mio figlio quanti accessi fa su WhatsApp nonostante abbia 7 anni? Porca vacca, a 7 anni non gli dai il cellulare, hai risolto una prima parte dei problemi. Ma l'altra cosa è che è tutto basato su una non fiducia totale, ma non nei figli, in se stessi. Ed è qui che nasce il dramma.
Del resto sono i primi che si sentono accusati dall'insegnante quando l'insegnante riprende il figlio. Non è che se dicono, è mio figlio che ha sbagliato. No, sono io genitore che ho sbagliato a non stare particolarmente attento a guardare se nello zaino effettivamente aveva tutto.
No, a me viene la depressione. Ragazzi, ve la spiego semplice, così come la spiego io. Un sacco di volte capita, c'è mia moglie che ha degli zii più giovani dei suoi genitori, per cui ha dei cuginetti che magari hanno 17 anni, 16 anni, qualcuno fa l'università, che okay, sono ancora dei bimbi, considerato che io ho 41 anni. Per cui ogni tanto io praticamente vengo passato come il saggio di famiglia, no?
Quale il fratello maggiore.
Esatto, quindi capita che vada magari a pranzo, non spessissimo, e ci sia uno di sti ragazzini che ha problemi, e per cui capita che il genitore faccia: Pier Nicola, diglielo tu che devi studiare. E hanno smesso.
Ci credo.
Mettiamola così, hanno smesso, perché l'ultima volta che me l'hanno chiesto, diglielo tu che devi studiare perché non ho voglia, l'ho guardato profondamente e ho detto, senti, pure a me la scuola faceva schifo proprio, e ho iniziato a raccontargli tutte le cose che odiavo della scuola, e poi ho spiegato che per me però non era mai stato il fatto di non finire la scuola, non farla, non è mai stato un'opzione, mettiamola così. Io ho sempre pensato che era naturale che io finissi, punto, e quindi l'ho gestita come una rottura di coglioni che mi dovevo gestire al meglio, non è mai stato messo in dubbio nella mia testa che finissi l'università. Okay. Non so per quale motivo, non so se me l'hanno messo in testa i miei genitori, non so se me lo sono messo in testa da solo, per me non ho mai avuto dubbi su questa cosa. Su cosa laurearmi è diverso, perché in realtà ho cambiato 3-4 volte, però mai nella mia testa ho pensato di non finirlo. E quindi, sapendo che era una cosa che comunque dovevo fare, da solo, da ragazzino, ho sempre pensato qual è il modo più indolore per farlo.
Beh, ne hai fatto il tuo marchio di fabbrica, che non significa non voglio lavorare, o significa come posso fare questa cosa nella maniera più intelligente possibile.
Sì, per dirla in maniera grezza, con un'espressione che utilizzano sempre a Sassuolo, della via, che lo devo comunque fare, qual è il modo migliore per farlo? Più indolore, sì, più veloce.
Anche il fatto che comunque moltissima dell'energia di un imprenditore, come ci hai insegnato anche tu, ma anche di un ragazzo, se ne va in maniera inutile, per paure, per cose che non sono necessarie, per il modo sbagliato di gestire le cose, le priorità, eccetera, eccetera. È quello che tu fai nel lavoro, è la stessa identica cosa che succede con i ragazzi e soprattutto con i genitori. Cioè, loro sono convinti ancora che se fatichi, allora stai lavorando bene.
A me sta cosa capitava un sacco di volte a scuola, perché se a te viene facile, allora devi sbagliare meno. Ma a parte che non è detto che sia così, la realtà è che se io stavo a fare un tema più di delle ore che mi davano a disposizione, rischiavo di fare molti più errori. A me capitava un sacco di volte che facevo il tema e ad un certo punto, quando facevo la bella copia, lo cambiavo tutto. Perché? Perché avevo tempo e quindi andavo a modificare le cose. Ma non c'è nessuna equivalenza tra faccio tanta fatica, ottengo tanti risultati, oppure van premiati quelli che ottengono risultati facendo fatica. E anche questa è una cosa che bisognerebbe inoculare nella testa dei genitori, che pensano, vedi, siccome ha studiato poco, allora non vale quel voto. Ma che roba è?
Comunque ve lo dico, io che invece di difficoltà ne ho avuto un botto, a sentirvi date quasi fastidio, ve lo dico. E ridi tu, cosa gli dici?
Vabbè, ma ascoltami, nella realtà...
Te lo meriti, mi volete far passare per disturbati di attenzione, invece no.
Speravo di usarti, no, invece...
Io avevo tantissime difficoltà nell'italiano. No, comunque cioè, alla fine andavo bene, però era proprio una delle cose che odiavo, il tipo che per colpa mia era nato tutta una serie di regolamenti nei temi, perché ogni tanto trovavo la scappatoia e quindi nasceva la nuova regola del tema successivo. Era diventata tipo la pubblica amministrazione, perché appena c'era una scappatoia la prendevo, quindi iniziamo temi, c'era la scelta attualità, letteratura e storia, io dopo quattro temi di fila di attualità, no, bisogna alternare, perché alterniamo, faccio il tema di letteratura e lo faccio troppo corta e nasce la regola minimo tre pagine. E quindi praticamente tutti quelli che sono arrivati dietro di me a scuola hanno ereditato una roba borbonica creata apposta per contenermi il mio non aver voglia di far nulla. Comunque, tornando ad una cosa molto, molto più pratica, io funzionavo così, cioè nel senso sono sempre stato molto esplosivo e infatti se non ho avuto problemi a scuola dove invece c'era una struttura, quindi essendoci una struttura per me era facile gestire la struttura, la cosa interessante è che il disastro è successo all'università, perché non posso far solo vedere le cose buone all'università, che dovevo organizzarmi da solo, quindi non avevo più un ritmo del tipo devo fare questa cosa per domani, e lì è iniziato il vero disastro.
Certo.
E paradossalmente è più vicina alla vita reale d'università che la scuola.
Certo.
Perché nella scuola per me cosa era facile? Era facile stare sul pezzo, perché visto che ero obbligato fisicamente ad essere lì e a seguire, di fatto non mi costava molto fare l'ultimo pezzo. Dove ho avuto difficoltà per i miei problemi di attenzione era l'università, dove invece di tanti piccoli pezzi avevo una grande cosa da portare a termine, e mentre nei tanti piccoli pezzi mi orientavo bene, perché tanto devo fare tante piccole cose, le facevo direttamente, avevo come dire, un rituale esterno che gestiva la mia attenzione, all'università è il contrario.
Sì, è come se a scuola ti venivano organizzate le cose, all'università eri tu che dovevi iniziare a organizzarle.
Primo anno ho fatto due esami,
però
come me.
Attenzione, il secondo anno ho fatto due esami uguali.
Ma nel frattempo cosa facevi?
Beh, di tutto.
Perso.
Tipo le A-Team dalle 9 alle 10. poi cos'altro c'era?
MacGyver,
esatto, la signora in giallo.
Stavo per dirlo.
La signora in giallo era verso mezzogiorno,
sì,
quindi quando
sia pranzo. E quindi poi c'era il pranzo.
Andava la signora in giallo, significava che era proprio
era lei.
Jessica.
E anche oggi si studia domani. Quindi la mattinata era scandita dai telefilm che c'era sempre. Vabbè, dai. Vedo MacGyver e poi inizio a studiare. Quando arrivava, vabbè dai, guardo la signora in giallo e poi dopo inizio a studiare.
E poi dice, dai, ormai la mattina è andata.
La mattina è andata. Ma per me era difficilissimo organizzarmi ed è stato il grosso, grosso problema che ho dovuto imparare a gestire nei 20 anni dopo, lavorativamente parlando. Perché mentre... se una persona pensa a lavorare in una struttura tipo da impiegato da qualche parte, no? Ha una struttura simile alla scuola, e se vuoi fare qualcosa di tuo oppure vuoi fare qualcosa di responsabilità,
sì. Sì.
Responsabilità all'interno di una struttura oppure fare qualcosa di tuo, che è ciò che le persone mettono più
fanno più equivalere con il successo, perché nessuno, se vogliamo, ognuno ha la sua interpretazione di questa parola, però di solito quando dici un uomo di successo te l'immagini o imprenditore o mega dirigente da qualche parte,
certo.
Poi mettiamo qualche sportivo, calciatore, artista, però nella testa della gente sono queste le immagini, no, che si vanno a creare. E se ci fate caso, questi mestieri, no? Imprenditore, dirigente, comunque persone di responsabilità, che è quello che nella testa della gente può equivalere con la parola successo, invece richiedono proprio la capacità di auto-organizzarsi.
È vero, è vero.
Ed è una problematica enorme, perché mentre nella scuola avevo trovato il modo per auto-organizzare, cioè io non... normalmente non sarei stato adatto, però avevo trovato il modo per auto-organizzarmi, perché comunque c'era una struttura esterna che mi aiutava. All'università è stato un disastro, e professionalmente dopo peggio ancora, per cui ho dovuto veramente imparare a gestire la mia capacità di attenzione e di lavoro, di essere concentrato sulle cose, ed è ancora una sfida. Cioè, nel senso, ancora oggi ci sono delle problematiche che mi fanno perdere tempo, mi mettono fuori strada, mi rischiano di non farmi produrre quanto e come vorrei. Per cui, per quanto mi riguarda, la problematica principale da affrontare nelle persone non ha nulla a che vedere con la scuola. Se veramente ci si vuole... ci si vuole preoccupare, no, della crescita dei propri bambini, sembra una frase fatta, ma credo che l'abilità principale sia imparare in generale, che rimanga una passione per imparare cose nuove, e poi imparare a gestirsi.
Esatto, è il grosso del lavoro che noi facciamo, e sono d'accordissimo con te, è una responsabilità che comunque in questo momento si deve prendere il genitore, soprattutto se è un genitore che lavora in una scuola, cioè che porta il figlio in una scuola italiana, perché la scuola italiana non è minimamente orientata sulla responsabilità e all'autonomia nel modo più assoluto. Quindi bisogna trovare il modo di insegnare parallelamente ai figli l'autonomia nell'organizzarsi, nel trovare l'attenzione di portare a termine un compito, nell'autogestirsi, che va poi in parallelo col conoscersi, sì. Cioè è un percorso che riesci a fare se cominci a diventare consapevole di cosa funziona per te, cosa ti distrae, quali sono effettivamente poi le cose che riesci a fare.
Cosa ti distrae? Tutto.
Esatto.
Sì, solo che mettiti nei panni dei ragazzi.
Di autoconoscenza è facilissima per me.
Mettiti nei panni dei ragazzi di oggi o comunque dei bambini, dove invece è il genitore che costantemente gli dice cosa lo fa distrarre, non è che diventa consapevole.
Ma in realtà è il genitore che lo distrae anche la maggior parte delle volte, anche fin da piccolo, perché non gli permette mai di stare fermo o fare altro, fermo nel senso di farsi i cavoli suoi, e comincia a tirare le card, tirare l'altro gioco, tira il cellulare, ti stai annoiando, andiamo via, è sempre così.
Il problema dell'estate è cosa faccio fare a mio figlio?
Esatto.
Sì, quando invece basterebbe veramente poco. Una delle sfide che lanciamo sempre ai genitori è: usate i tempi morti, fate in modo che ci siano intanto, per far sì che i ragazzi si autoregolamentino, perché se sei sempre tu a scandire il tempo, i risultati negativi arrivano dopo. È uno dei motivi per i quali chi funziona benissimo nella scuola poi arriva all'università e non di rado succedono le cose che sono successe a te, perché quando passi da 10 paginette al giorno a 1000 pagine di un esame, se non hai capito cosa devi fare per gestirti, questa cosa non può funzionare. Uh-huh. Ed è sempre un lavoro di autoconsapevolezza. Peraltro, sì. Mi hai fatto venire un flash, nel senso che tutto il tuo percorso lavorativo in realtà parte da questa... sia dal tuo successo che dal tuo insuccesso scolastico, nel senso che avendo capito come far funzionare l'università, probabilmente ti sono venute le prime idee su come poter funzionare come impresa.
Sì, assolutamente.
Ora ti do una bella notizia, è attuale di questi giorni. Praticamente, non so se lo sai, il nostro ministro dell'istruzione ha creato una task force. Ogni volta che creano le task force a me vengono iconati di vomito, ma in questa task force hanno chiamato un noto linguista che coordinerà un gruppo di 600 insegnanti di medie e superiori, a cui spiegherà che i riassunti sono più importanti dei temi. Quindi è esattamente il contrario di quello che stai dicendo tu. E quello che stai dicendo tu è quello che funziona, nel senso che dicono: un ragazzo deve imparare ad organizzare in una grammatica corretta un riassunto, non dobbiamo dare troppo spazio alle idee, quindi tra qualche anno ci saranno ancora meno temi, ancora più riassunti.
No, ragazzi, rompetemi i coglioni, non rompetemi i coglioni. I bambini che non sanno la grammatica non la sanno perché i genitori parlano in maniera sgrammaticata e sono degli ignoranti, quindi prima di rompere il cazzo ai vostri figli, parlate voi in italiano. Prima regola, diciamo la cosa come deve essere detta, no? Io perché parlavo bene in italiano? Perché mia mamma, tra l'altro adesso si è ricreduta e dice: no, devo ritornare alle mie radici, e ho iniziato a parlare in dialetto. Mi parlava in italiano corretto, e quindi io cosa imitavo? Imitavo il linguaggio di mia mamma.
Eh sì.
Quindi il problema di grammatica non esiste. Il problema della grammatica non esiste perché, tra parentesi, è impossibile produrre linguaggio con delle regole in testa. Cioè il linguaggio lo produci per assimilazione. Le regole funzionano perché magari sai qual è la regola in un'espressione che non ti viene in maniera naturale. Però è come per le lingue straniere, no? Non è che mio figlio parla inglese meglio che italiano, ma non è che lui pensa: adesso devo mettere un complemento oggetto, un complemento verbo. Parla come l'ha imparato. Prima cosa, il problema della grammatica non esiste. Il problema dell'organizzazione delle idee è una roba che si può risolvere in altri modi, perché per organizzare le idee voi insegnate le mappe mentali, è la stessa cosa che faccio pure io con gli imprenditori.
Certo.
Cioè invece di metterti a scrivere, se fai la mappa mentale di quello che vuoi dire e ci pensi e dici quali sono le argomentazioni più importanti, quali sono i pezzi di questa argomentazione che sono più rilevanti, ma scusatemi, ma è più importante questo o fare un cazzo di riassunto di una roba che ha scritto altri? Io mi rifiutavo di fare i temi di letteratura perché in realtà avevo dato una descrizione filosofica, la verità è che non c'avevo voglia, però la descrizione filosofica vera era che: ma chi sono io per fare il riassunto di Foscolo, scusate, ma faccio la quarta liceo, ma che cazzo volete da me?
Che diritto ne ho?
Devo fare la parafrasi di un poeta, ma chi sono io?
Eppure vedi come siamo messi, nel senso che noi stiamo parlando che perché una persona diventi più consapevole anche di sé deve lavorare sulle idee, e invece qui stanno continuando a lavorare sulla grammatica e sulla parte più sterile dello studio.
La forma è importante, però
certo.
Per quanto riguarda il linguaggio, ora il linguista di sta minchia, perché uno glielo deve pure dire così, cioè dovrebbe anche sapere che la maggior parte delle strutture grammaticali si imparano per assimilazione. Significa che tu, quando prendi una persona che vuole imparare l'inglese e gli metti le regole dell'inglese, parlerà sempre male. Se prendi un bambino di 6 anni e invece lo metti a parlare con dei bambini in inglese, parlerà sempre bene, con o senza lo strafalcione, che non c'entra nulla, perché comunque sa parlare inglese meglio di quello che impara le regole.
Ma d'altronde l'italiano lo impariamo come l'hai imparato tu, cioè è quello, la stortura è che vogliamo insegnare cose che funzionano in una maniera che non funziona.
Mettete i bambini a contatto con delle persone che parlano bene, che li affascinano, che raccontano storie, che parlano bene in italiano, e vedrete che imparano quello lì. Io una volta mi sono trovato in un'auto, in un treno, stavo andando a Bologna, ce n'era un corso, erano 7-8 anni fa, e c'era, adesso la di tanto in questo podcast qui, vaffanculo, vanno a voi, e mi sono trovato con 4 insegnanti che parlavano, che stavano facendo la scuola per superiore per l'insegnamento a Bologna, e delle 4 nessuna parlava italiano. Ma dai, ma non rompetemi, per insegnare lettere, perché lo origliavo nel frattempo, ma dai, e poi il bambino deve studiare la grammatica, ma prendete delle persone che sono capaci di parlare.
Sì, effettivamente c'è anche ragione. Sai quanti bambini vanno a scuola oggi e c'è, per carità, la maestra del sud, ma loro non capiscono nulla perché questa c'ha l'accento e devono stare, e questa sta là a fare la grammatica.
Sì, ma arrivasse da Bolzano sarebbe uguale.
Qua a Venezia non è che sia un tanto meglio ciò. Voi accenti,
le vostre zone non è che si parli poi tanto l'italiano.
In Veneto l'italiano è la traduzione dal dialetto, e questo è un problema.
La problematica del linguaggio è una problematica di fonti. Ma anche per i bambini l'apprendimento è sempre una roba che è filtrata attraverso questi programmi che devi imparare. Allora, io essendo stato sempre un po', tra virgolette, filosofo, no? Che mi inventavo scuse praticamente per non fare le cose, un'altra delle cose che mi sono sempre rifiutato di studiare per bene era, ad esempio, la storia o la letteratura italiana, e la scusa ufficiale era questa: tra 20 anni comunque non mi ricorderò nulla, quindi perché lo devo studiare? E che è creativa, se ci pensate, eh? No, chi di voi si ricorda le cose di letteratura delle superiori? Nessuno.
Vabbè, io non faccio testo perché lo studio anche all'università, quindi no.
Vabbè, studiato anche all'università,
non faccio testo,
però comunque non te lo ricordi, quindi a che pro lo studi? Gli insegnanti dicono: lo studi perché ti forma il cervello, perché questa roba di formare il cervello me la devono spiegare. Quindi, se lo fai per formare il cervello, a sto punto io mi devo chiedere se è il modo migliore per arrivare a questo obiettivo.
Certo,
sì, potresti farlo.
Il ragionamento, no. Tu dici che devi studiare determinate cose perché ti danno una formazione mentale di un certo livello, allora, visto che l'obiettivo non è sapere queste cose, ma avere una formazione di un certo livello, l'intelligenza vorrebbe che, se vogliamo quello, cosa dobbiamo studiare? E il paradosso è che probabilmente fate più voi con un po' di supporto attraverso Viva la Dislessia che tutto l'impianto scolastico. Perché non è studiato per fare questo. Ora, fortunatamente all'estero ci sono molte innovazioni da questo punto di vista, ma in Italia non le vedo. Cioè, dove va a scuola mio figlio ci sono delle cose veramente molto interessanti che fanno, e la cosa paradossale è che i bambini sono molto meno seguiti che nelle scuole italiane. Cioè, hanno molto tempo per cazzi loro.
È quello di cui parlavamo prima, il bisogno che il bambino inizi a diventare consapevole di sé, delle sue capacità, dell'essere anche da solo senza far niente, cosa che qui non c'è, ma non è condivisa manco dalla scuola oltre che dal genitore.
Ma altrimenti...
Io, certo, questa mattina, che quando è la pausa pranzo, mio figlio decide lui dove vuole andare a mangiare e va per i cavoli suoi.
Nella scuola però?
All'interno della scuola, okay. Ovviamente.
No, pensavo dicesse: vado al McDonald's qui all'angolo.
No, no, a 6 anni.
Quanti anni è, appunto? Esatto.
Caro, scuola con fatto di guardie giurate, polizia e tutto fuori.
Già sei un padre degenere perché un figlio di 6 anni lo mandi a scuola e lo fai andare a mangiare dove vuole. Pensa, in Italia, ma ci sarebbero già denunce.
Capisci, lui ha il suo pranzo. E all'interno del cortile della scuola non è che esiste che vai a mangiare qua. I bambini, quando è il tempo di mangiare, hanno un'ora, e in un'area dove comunque sono visti,
certo,
si auto-organizzano. Cioè, nessuno gli dice: mangia questo, finisci il primo, finisci il secondo. Si auto-organizzano e mangiano per i cavoli loro.
Sì, sì, ma guarda, è una cosa che... È una cosa difficilissima da far capire ai genitori, è proprio questa, che se loro vigilano e non controllano, riescono comunque a verificare quello che succede. In questo caso stai dicendo: i ragazzi sono liberi di autogestirsi all'interno di regole chiare e stabilite, con paletti.
Se non sono vigilati, a una principessa e un principe
nelle due classi a fianco, figurati se non ci sono 8 della Digos, servizi segreti, che guardano
intorno. Secondo me prendi più insulti per quest'ultima parte che per quando hai parlato male degli insegnanti.
Ma è vero, cosa devo dire? Cioè, sono lì a scuola con lui, che cazzo ci devo fare?
Lo so.
Da 7-8 figli di ambasciatori, secondo voi non ci sono 8 persone della Digos appostate? Cioè cosa. Ma i bambini non hanno la percezione di questo.
Ma no, certo.
Hanno la percezione che possono fare quello che vogliono. All'interno di un ambiente protetto fanno così, anche in classe, hanno un grosso margine di autogestione e hanno 2 ore a settimana dove vanno in biblioteca praticamente da soli.
Sì, cioè, tu stai dicendo una delle cose a cui noi crediamo di più, che c'è una grande differenza tra continuare ad apprendere, avere voglia di imparare, e lo studio. Ci sono tanti ragazzi che hanno tanta voglia di imparare, tanta voglia di conoscere cose nuove, ma non le trovano nello studio. Quindi il lavoro che dovrebbe fare un genitore è a far appassionare, non allo studio, come vengono a dirmi, non è appassionato allo studio, ma non mi sono mai appassionato nemmeno io allo studio, non mi appassionerò mai, però sono appassionato a conoscere, sono appassionato a voler vedere cose nuove. Questa dovrebbe essere la scoperta, l'idea di sto scoprendo delle cose nuove, perché tuo figlio, anche solo dovendo scegliere un posto all'interno di un luogo comunque dove andare a mangiare, comunque lo porta a scoprire e a scegliere, che è una delle cose che manca tantissimo ai ragazzi. Non hanno mai la possibilità di scegliere, perché c'è sempre qualcun altro che sceglie al posto loro. Questo è.
Ed una delle cose che ho scoperto è che più vado avanti, più mi rendo conto che con gli alti e bassi, perché ovviamente quando sei in una scuola avrai sempre l'insegnante che ti piace di più, quello che ti piace di meno, è normale. Ma in maniera generica, come filosofia, l'idea di base è che i bambini devono imparare e devono essere indipendenti. Addirittura loro vanno, citavo prima, una volta a settimana vanno in biblioteca, in maniera dove vengono accompagnati in biblioteca, perché è un po' lontano, quindi solo per essere sicuri che non si perdano per strada, oppure che non si mettano a fare altre cose. Vanno lì, c'è la bibliotecaria che legge un libro e insomma li fa sedere, legge un libro, e poi c'è il momento libero. Loro prendono i libri che vogliono dagli scaffali, hanno il loro sistema, hanno imparato a mettere le cose dentro per tenere lo spazio dove sono, li consultano, li rimettono così, e poi scelgono i libri da portare a casa. E mio figlio torna sempre, inizia la prima elementare adesso, con delle enormi enciclopedie di dinosauri, delle robe così che non capisco nemmeno io. No. E un paio di volte mi è capitato di andare dalla bibliotecaria e di dirle, perché io non lo sapevo, dico: guarda, sta tornando con questi libri, come mi devo comportare? Glieli devo leggere, che non capisco nemmeno io quello che c'è scritto dentro. E lei mi fa, proprio mi liquida dicendo: guarda, intanto diamogli la passione per i libri, se anche si guarda le figure va bene, è sempre meglio un libro che si sceglie lui che uno che lo scegli tu per lui.
Che bello. Che bella questa cosa, davvero.
Adesso che ci ha lasciato senza parole,
se ti chiede di leggerlo, traduci nella maniera più semplice possibile per lui, anche se lui non riesce a leggere le parole. Nel momento in cui ha questa passione, che viene qua, si sceglie i libri, se li porta a casa, se li vuole anche solo sfogliare, a noi va bene.
Esatto. E se si riesce a estendere questo concetto anche a tutto il resto,
sarebbe una favola.
Abbiamo centrato il punto.
È esattamente quello. Cioè, qui c'è due cose fondamentali. La prima, il bambino ha scelto.
Ha libertà di scegliere.
La seconda, la bibliotecaria ha detto: intanto lasciamo che si appassionino, poi capiremo come ci si arriva alla lettura o alle strategie, eccetera. È la stessa cosa che succede in Italia, quando i bambini iniziano a leggere. Si appassionano a volte ad alcuni libri e loro vorrebbero leggere sempre quei libri lì, ma poi dicono: no, quel libro è troppo facile, o è troppo difficile, o è troppo per bambini, o è troppo per adulti. Invece questa signora ti ha dato un bellissimo messaggio. Poi bellissimo perché l'hai colto tu. Se capita a qualcun altro, magari dice: no, è sbagliato, non bisogna mettere i libri sui dinosauri così difficili per i bambini. Però direi che ridilla quella frase lì che mi è piaciuta tanto. Cos'è che ti ha detto? Cioè, voglio che i genitori la riascoltino.
Allora, te la reinterpreto, quindi poi ci sarà il genitore che, visto che non utilizza le parole corrette che ho utilizzato prima perché mi sono già dimenticate, dirà: vedi, è una bugia. Perché la cosa che mi ha detto è: guarda, intanto si è scelto il libro, faglielo leggere, l'importante è che si appassioni ai libri, e se ti chiede di aiutarlo, glielo leggi, gli leggerai dei pezzi ridotti, tra virgolette, no? Quindi se c'è un capitolo che spiega tutti i milioni di anni, il mesozoico, glielo dico in versione
bambino,
semplificata, in versione bambino. E loro lavorano tanto su questo. Addirittura vi dico anche un'altra cosa che a me piace tantissimo, è che tutti i bambini sono accoppiati con dei ragazzi più grandi.
Che carino.
E quindi, oltre alla libreria, hanno anche il momento una volta a settimana di lettura insieme, nel quale il ragazzo più grande e il bimbo piccolo leggono insieme, quello più grande gli legge dei pezzi e quello più piccolo cerca di leggere anche lui e il grande lo corregge. Che sembra una stronzata, ma no, genera talmente tanto appassione, no? Perché c'è mio figlio, quando passa davanti alla classe del ragazzino di quarta elementare che è il suo buddy di lettura,
sì,
è lì con gli occhi che gli escono da fuori per salutare questo qua, vuole far bella figura.
e ti devo dire che impara tanto tuo figlio perché si relaziona a qualcuno di più grande, ma quello più grande impara un altro segreto, che è quello di dover imparare a rallentare a volte, se serve rallentare, che è una cosa che manca tantissimo, che è quella di capire chi è di fronte per relazionarci. Sì, loro non lo fanno razionalmente ovviamente, ma questa idea è straordinaria, dovrebbe valere sempre, non dovrebbe essere un'eccezione.
Allora,
vabbè, cosa facciamo? Lo ringraziamo questo...
Caspita,
questo marocchino. No, a parte gli scherzi,
che nonostante tutti i suoi limiti è riuscito a intervenire
con tutte le sue difficoltà.
Esatto.
Allora,
una storia strappalacme.
Vedi, tipico, tutta la gente starà piangendo disperata.
Voi concludete la vostra. Allora, alla mia. Cari genitori, non rompete i coglioni ai vostri figli. Ok?
È sintesi.
Entrate nell'ottica che le cose importanti veramente sono: A, la passione per imparare qualsiasi cosa, non hanno voglia di andare a scuola, non vogliono studiare la matematica ma sono appassionati di dinosauri, mettetevi a studiare i dinosauri perché è il pezzo fondamentale che gli trasmette la passione per lo studio. B, non parlate in dialetto alla gente. Fatemi parlare con degli esempi di persone che parlano bene, e questo basta alla grammatica. Preoccupatevi che imparino le abilità di base di auto-organizzazione. Se fanno queste tre cose, risultato in termini di successo personale per i vostri figli, non dico che sarà assicurato, ma sarà più facile.
Beh, sì, ha studiato questo ragazzo comunque. Si vede che sei nel gruppo Viva la Dislessia.
Infatti fino a 2 anni fa era un disastro.
Era un disastro. Sì, sì.
No, a parte gli scherzi, sei una persona che quasi tutti i genitori che ci seguono dovrebbero ringraziare, perché tante delle cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte anche seguendo le indicazioni che ci hai dato tu nei tuoi corsi e nel percorso con te. Quindi per questo e anche per questo incontro di oggi ti ringraziamo tantissimo. E credo che anche i genitori saranno molto contenti di quello che avranno la possibilità di ascoltare.
Vi ringrazio dell'attenzione e non potrò mai ripetere abbastanza quanto per me, da quello che vedo dal mio lato, tutte le trivialità sulle quali la vita del genitore, me compreso, si concentra sono in realtà completamente irrilevanti alla fine. Pensate alla fine, non a quello che c'è in mezzo. Ecco, quindi questo è il mio ultimo contributo.
Beh, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Tanto un saluto da Alessandro da Vicenza,
Paola da Vicenza,
Vale da Vicenza
e Pier Nicola De Maria da Rabat, Marocco.
Ciao, ciao.
Ciao, alla prossima.